Dallo spazio Scuole Gabelli trasmettiamo Ghost Light, insieme fuori dal buio, con Jacopo Casiraghi e Azzurra D'Agostino. Presenta Alessandro Venier.
Grazie.
Facciamolo un applauso, perché povero, lui è stato quello alla fine designato a raccontare questo incontro, per cui coraggiosissimo. Coraggiosi voi a venire qua quest'oggi in questo festival che è bello, che è dedicato tanto ai ragazzi, ai giovani. Sono tanti giovani che lavorano dietro le quinte, che vedete in giro con le magliette gialle, che fanno un sacco di cose. E poi un festival dedicato a voi che ci venite ad ascoltare. Prima di cominciare però vorremmo sapere da voi, anche così per dirvi che questa è proprio una chiacchierata, quindi quando e se avete piacere di interagire, di far sentire la vostra voce, fatelo serenamente. Vorremmo sapere però da dove venite, cioè quanti anni avete e da dove venite. Sono due classi, giusto? Prof, aiutateci. Diciotto? Ok. Scuola di? Moda, perfetto. E voi? Uguale? Perfetto, ottimo. Perfetto, seconda e quinta. Allora, qui con me ci sono Azzurra D'Agostino, Jacopo Casiraghi, che assieme hanno scritto questo libro dal titolo Ghost Light, insieme fuori dal buio. È un libro che parla, come ci dice il titolo, di fantasmi, li incontreremo durante questa nostra chiacchierata, però è anche un libro che prima di tutto parla di speranza e parla di tantissimi ragazzi che insieme lottano anche per combattere quelli che sono i loro fantasmi, che abitano dentro ognuno di noi. È un libro che parla di tante piccole storie, le storie di tanti ragazzi, sono una decina, maschi e femmine, si riuniscono assieme per dare vita a uno spettacolo teatrale in cui credono fortemente tutti quanti, ed è un libro che parla però anche di un gruppo che si mette assieme. Allora io comincerei cedendo la parola ad Azzurra, perché è la scrittrice tra i due, perché è un libro scritto a quattro mani, però hanno due ruoli diversi, poi impareremo a scoprirli assieme, di aiutarci proprio a delineare la storia, dove siamo, e questo gruppo che si mette insieme anche grazie a una prima figura che so che è un personaggio a cui tieni molto, che è Sandro.
Ciao, buona mattina. Sì, il gruppo sono 10 ragazzi che hanno età diverse, che si ritrovano per montare uno spettacolo fuori dalla scuola, quindi in libertà. E questa occasione di confronto e incontro in realtà fa venire fuori la possibilità di amicizia, ma anche le difficoltà relazionali che succedono, le fragilità di ciascuno, perché mettersi in gioco su un palco, ma anche fuori dal palco, non è sempre semplice. Quindi questi 10 ragazzi, guidati dal più grande, che decide di farlo anche un po' per recuperare qualcosa che ha perso nel corso degli anni, è un modo per scoprire qualcosa di sé. Fondamentalmente è difficile raccontare, sono 10, quindi ognuno ha una sua parabola, una sua storia, ha delle domande, ha un fantasma che lo segue, e forse direi qualcosa sul perché, che cos'è una ghost light.
Sì, certo, ci sarei arrivato. Vai.
Io ne ho portata una,
tra l'altro.
È una luce che si mette sul palco quando è una tradizione di Broadway. I teatranti sono molto superstiziosi, in generale credono che comunque hanno a che fare molto con l'invisibile, no? E quindi hanno confine con il mistero in qualche modo, quindi hanno sempre molte superstizioni. Una di queste dice che di notte nei teatri, cioè i teatri sono tutti abitati da fantasmi, sono tutti infestati, però se accendi una luce, la lasci accesa durante la notte, i fantasmi lasceranno in pace le prove di giorno, perché potranno fare le loro di notte, si divertiranno e non disturberanno e non porteranno male al debutto, perché in vari teatri era successo che, non lasciandola accesa, e si rompe la gamba e l'attrice il giorno prima di debuttare cade la luce in testa, una serie di sfighe allucinanti. Quindi questa ghost light viene lasciata accesa, e i ragazzi decidono di praticare questa tradizione, quindi lasciano sempre accesa una lucina e quella luce in realtà è un modo di dissipare ombre che sono ombre interiori, non c'è nulla di fantasy qui, anche se ci sono punti in cui c'è qualche fantasma che arriva, non è un fantasma col lenzuolino, è qualcosa che ci viene da dentro in qualche modo.
Sì, allora 10 ragazzi che salgono su un palco, che fanno gruppo. Jacopo, vorrei da te per chiederti, il gruppo molte volte protegge, però al tempo stesso può anche spaventare, non è facile stare in gruppo. Per Sandro diventa a un certo punto un appiglio quello di costruire questo spettacolo, però a volte può essere complesso.
Sì, beh sì, per Sandro, intanto ciao a tutti. Sì, in effetti all'inizio tu dicevi questi ragazzi entusiasti di fare questo gruppo, in realtà nessuno entusiasta, praticamente si autotrascinano lì, sono incatenati e imparano il valore di quel gruppo vivendolo, e fino all'ultimo non è dato sapere se questo spettacolo poi lo faranno per davvero, perché poi, come spesso capita, no, è il cammino che cioè è quello che fai per arrivare all'obiettivo che conta più che l'obiettivo in sé. Quindi fino all'ultimo in questo libro non si sa se questo spettacolo riusciranno a farlo, per quello che conta è proprio il gruppo che si è venuto a formare e le vicende che questo gruppo dipana nel corso della storia, perché con Azzurra abbiamo provato a costruire un percorso in cui alternativamente a coppie tutti i partecipanti del gruppo sono aiutati o aiutano qualcheduno a provare a sconfiggere alcuni di questi fantasmi. E non tutti i fantasmi però si possono sconfiggere, non di tutti si può neanche riuscire a parlare, e quindi per qualcheduno già solo parlarne è importante, perché comunque è il primo passo verso provare a sconfiggerli. C'è chi invece i suoi fantasmi riesce anche a mandarli via giustamente in malo modo, e chi poi deve avere aiuto in questo, perché come dicevamo non tutte le ombre sono uguali e ce ne sono alcune che possono far più paura di altre. Quindi il gruppo insieme, alternandosi, dialetticano, parlano delle loro paure, chi li sconfigge, chi trova una soluzione, chi in qualche maniera grazie al gruppo riesce a dissipare qualche ombra. Volevo dire anche sul sì. Ghost Light, che chiaramente la luce come voi sapete dissipa il buio, ma la luce è anche ciò che produce le ombre, nel senso che per avere un'ombra sul muro devi comunque accendere una luce, no? E quindi c'è questa ambivalenza dove da un lato devi poter parlare di quello che fa paura, e quindi quando lo fai magari è tosta, ed è però l'unico modo per incominciare ad affrontarlo per davvero. E questo libro prova un po' a permettere a chi lo legge di sapere che può parlare di queste cose, perché sono cose che in tanti attraversano e che caratterizza un po' i ragazzi che abbiamo conosciuto e che conosciamo e che conosco col mio lavoro.
Sì, perché forse lo diciamo, Jacopo è uno psicologo e psicoterapeuta, quindi in realtà alcune storie che sono dentro sono parzialmente ispirate a storie di ragazzi che ha incontrato in qualche modo, comunque io quando avevo magari da raccontare una storia su un certo tipo di problema o disagio, dicevo ma chi ha questo veramente questo problema si comporta così, ha questo o quest'altro modo di mettersi in relazione, e questa è stata la sponda fondamentale per costruirli in modo veramente a contatto con la, in qualche modo sia con la realtà che con la possibilità dell'immaginazione.
Sì, sono tutte storie vere. Però poiché io sono quello pesante e noioso, Azzurra invece quella allegra e simpatica e leggera, non sono raccontate che uno dice mamma mia mi sparo ogni pagina che leggo, cioè sono raccontate là dove poi era possibile, in modo leggero, anche divertente, no? Infatti abbiamo anche poi dei pezzi da leggere, che vedrete sì. Che non saranno così terribili come magari vi ho fatto pensare io con la mia precedente approfondimento sul tema delle emozioni.
Sì, c'è un gruppo, a me la cosa che ha colpito tantissimo poi che di tutte queste storie è che ci si riesce ad agganciare alle storie personali che viviamo noi, nel senso che ognuno di noi ha toccato in maniera maggiore o minore attraverso conoscenti o persone che fanno parte veramente della nostra cerchia più intima, e che magari capiterà anche a voi se poi leggerete il libro o ascolterete alcune delle storie che vi raccontiamo oggi. è molto carino, è molto interessante anche come è costruito questo libro, nel senso che è una vera e propria quasi staffetta narrativa, nel senso che i personaggi e i capitoli viaggiano uno dopo l'altro alternandosi, quindi conosciamo un personaggio che poi ci lega al capitolo successivo, eccetera, eccetera, facendo proprio crescere la storia di questo gruppo. E allora vorrei chiederti, Azzurra, abbiamo parlato marginalmente di Sandro, ma parliamo della fragilità di un altro personaggio che a me ha colpito molto, perché l'ho sentito molto vicino a una persona che conosco, che è Romeo.
Sì, Romeo è una storia tosta che attraverso Jacopo in realtà ho avuto modo anche di toccare, no, da vicino attraverso incontri online. È un ragazzo che non posso dire che abbia scelto, ma si è trovato nella condizione di non riuscire più a uscire dalla sua camera. Quindi ha smesso di andare a scuola in presenza, ha smesso di frequentare le attività e le uniche interazioni avvengono attraverso dispositivi. Questo ragazzo è uno dei due unici che ha esplicitamente dichiara nel libro che viene a un confronto e viene seguito da un terapista, un contatto, perché se certe cose che ci accadono nella vita, talvolta magari appena si accennano dei disagi, delle fragilità, le riusciamo a risolvere parlandone con gli amici, con i genitori, con una figura che ci può aiutare, un insegnante, certi livelli di fatiche hanno comunque bisogno, no, di trovare anche una professionalità che ti possa indirizzare. Quindi Romeo è un ragazzo che all'inizio proprio non si manifesta, aveva il desiderio di esserci come drammaturgo, gli piace scrivere in questa storia, fino a che proverà, insomma, a uscire, ma non perché i ragazzi gli dicono «Ah dai, vieni a fare le prove» e si risolve così, nella vita non accade, perché è in un percorso e perché ci arriverà anche attraverso dei percorsi più complessi.
Assolutamente.
Ci sembrava bellissimo che ci fosse un attore che facesse, o meglio, un membro della compagnia che facesse teatro senza esserci.
Sì,
per
sì.
Cui lui non appare mai, no? Lui tutto online fa, in un'epoca in cui, per fortuna, non c'è più il Covid nel libro, quindi le persone potrebbero incontrarsi. Ed era quindi anche uno spunto interessante, no? Nel senso che in fin dei conti alla fine riesce a materializzarsi.
Sì, a trovare la forza e la strada per farcela.
Sì.
Hai citato il Covid, ma mi dà il là per parlare di un altro personaggio, perché c'è Mattia che non è forse il Covid, è forse qualcos'altro, però che è ipocondriaco, è terrorizzato dalla possibilità di infettarsi, di entrare in contatto, quindi tiene molto a distanza le altre persone, tutto quello che lo circonda. Aiutaci, e poi diamo la parola ad Azzurra che ci legge un pezzetto, aiutaci a capire, magari tu che hai a che fare con tanti giovani, com'è stato anche il post-Covid e quanto e come esiste ancora questa paura, se la trovi, se la vedi?
Mattia è dolcissimo, nel senso che per lui ogni cosa potrebbe ucciderlo, e affrontare la vita quando sai che hai questa spada di Damocle sulla testa, e cioè che un microbo o un evento o un cavallo possono farti secco, non è facilissimo. E in realtà Mattia un po' rappresenta le paure che tanti noi abbiamo, no? Che poi uno magari a volte le butta su, per l'appunto, la paura di ammalarsi, ma a volte la si butta su altre paure, la paura di essere di magari di non essere accolto, di non essere capito. E Mattia, in fin dei conti, di paure ne ha proprio tante. E quindi per lui questo viaggio e affrontare le sue ombre significa anche cercare di capire di cosa continuare ad avere paura e di cosa magari provare a cominciare ad avere un po' meno paura. Infatti con Azzurra abbiamo scelto un pezzettino.
Sì. Vai. Dico solo, sì. Viene nominata qui una ragazza che si chiama Xia, che è quella che è un po' la svolta, cioè nel senso, pur di star con lei, sopporta anche il fatto che si respiri la stessa aria magari in una stanza. E loro decidono, lei, per spronarlo appunto a prendere coraggio, gli fa fare una cosa assurda per lui, cioè andare a cavalcare in un maneggio. «Sei Mattia, giusto?» gli chiede la ragazza che si è avvicinata a lui tenendo la cavalla per la cavezza. Mattia sobbalza, non si era accorto che fossero così vicini. La giumenta gli sembra un essere enorme, non solo perché è gravida. Gli hanno dato una cavalla incinta così non avrà paura di cadere. Non solo perché è gravida. I cavalli sono creature magnifiche, ma sono grandi, incredibilmente grandi, alti. Salirci sopra è arrivare a un'altezza impressionante. Mattia non ha ancora provato, ma ne è già sicuro. Cadere da lassù potrebbe rivelarsi fatale. Piacere, io sono Anne, lei è Stella, continua imperterrita la ragazza indicando l'infinito muso dalle froge ampie come crateri che sta decisamente troppo vicino a Mattia. Piacere sussurra. Dunque non hai mai cavalcato, eh? Dai, vedrai che ti piacerà moltissimo, esclama Anna con un entusiasmo che a Mattia dà quasi sui nervi. La gente ama fare cose pazzesche. Ma perché dovrebbe essere bello salire su un bestione alto come un muro e starci in equilibrio per andare in giro? E con questo genere di domande sarcastiche che Mattia affronta il pomeriggio, non promette bene, considera. Vuole tornare a casa, vuole spolverare la sua scrivania con l'alcol e godersi la pulizia. Invece se ne sta lì, accanto a un essere gigante e a uno sconosciuta, in mezzo al fango, nel pieno dell'inverno. La tentazione di scappare e chiudersi in macchina con la sicura è fortissima. Poi si volta verso l'altro recinto, quello con Xia. Indossa un caschetto da equitazione ed è già salita sul suo cavallo, un esemplare elegante, muscoloso, mica come la placida giumenta che adesso rumina un ciuffio d'erba accanto a lui. Xia sta già facendo muovere i primi passi al suo destriero, i lunghi capelli sciolti sulle spalle che scivolano nel vento come un profumo. Vederla così bella e felice e sicura lo sprona a non mollare. Sarebbe proprio ridicolo passare il pomeriggio chiuso in auto ad aspettarla, magari con le sicure dello sportello abbassate.
Questo è Mattia. Mattia, dicevi giustamente, Jacopo, è dolcissimo ed è incredibile questo innamoramento, questa associazione che c'è tra questi due personaggi, perché Xia sembra l'opposto di lui. Lui è terrorizzato da tutto, sta intabarrato quando deve uscire al freddo tra berrette, sciarpe, e lei invece si butta col parapendio, fa tutte le cose più incredibili perché ha bisogno di quel tipo di adrenalina per poter star bene.
E in fin dei conti anche che sia la sua paura, la paura di annoiarsi, ha la paura di svanire perché non c'è qualche cosa che la tiene ancorata al mondo, e quindi insegue in continuazione passioni, interessi,
brivido
per è una cioè ognuno di questi personaggi in qualche maniera racconta un po' alcuni aspetti, no, della natura umana, e chi leggerà questo libro magari ci si ritroverà anche in alcuni, no, ovviamente non completamente, ma ci sarà un personaggio che gli ricorda un pezzettino di sé, un altro ancora, e in questo caso sì, è bello perché i due sarebbero proprio gli opposti polari, cioè due che dici ma no, questi non possono mica andare bene insieme perché non c'entrano nulla l'uno con l'altro, ma in realtà sono per l'appunto gli opposti polari del coraggio, no? Lei è ipercoraggiosa, forse fin troppo, e lui invece ha bisogno di trovare il coraggio.
E lei a un certo punto, tra l'altro, mettendola ferma, in qualche modo si rende conto che forse ci si può anche annoiare. C'è un momento preciso in cui la coinvolgono.
Sì, la sua sfida, lei è una sensation seeker, no? Si dice, cioè qualcuno che ha bisogno di continue sollecitazioni per sentire di esistere, di stare al mondo, di avere un senso. E quindi anche involontariamente gli altri l'aiutano imponendole un esercizio molto noioso oggettivamente, che in teatro si chiama appuntamento luci, cioè stai sul palco, aspetti, mettiti lì
e stai fermo
e prendi la luce. E lì succede che il movimento è interiore, e quindi stare con se stessi e vedere cosa succede quando non puoi scrollare o guardare i social, scrivere un messaggio, leggere, buttarti dal parapendio, eccetera. Quindi che cosa accade nello stare fermi con se stessi, che magari emergono delle altre cose, ecco. Sì.
Abbiamo parlato di Romeo, di Sandro, di Mattia, di Xia. Allora, per pareggiare un po' la questione di genere, abbiamo parlato poco di donne, ce ne sono tantissime però di ragazze in questo libro. Una a cui io sono affezionato moltissimo è Valentina. Chi vuole di voi due?
Allora, Valentina...
Vai, Azzurro.
Valentina è una ragazza che è fidanzata con uno del gruppo. e non si, cioè si rende conto che qualcosa va e non va nel momento in cui il, come dire, questo amore si manifesta in una sorta di controllo, anche attraverso i social, il like, la, no, la visualizzazione di storie, nel senso che è un'iperpresenza che diventa non solo la bellezza di stare insieme, ma diventa un po' una catena. E si chiede cosa sia, no? Allora, no? Se l'amore è un recinto, è un controllo, è un essere posseduti da qualcun altro, il problema sono io o è l'altro? Questa era un po' la questione. E parliamo di lei leggendo lui?
Sì, volentieri. Facciamo, leggiamo di Lucio.
Lucio è il suo fidanzato e la sera si salutano. Lei gli dà un frettoloso bacetto sulla guancia e si infila veloce giù per le scale. Lucio non la segue, non ha voglia di tornare con gli altri. Sa già il programma, i suoi guarderanno un film, suo fratello si chiuderà in camera a fare chissà che. Sospira, si butta sul letto. Ormai, al posto delle viscere, sente un grosso nodo, una strozzatura che gli toglie anche il fiato. Non sa cosa sia esattamente. Sa che ha paura di perdere Valentina, di non piacerle abbastanza, di non essere abbastanza in gamba. Si gira su un fianco, prende il cellulare dalla tasca, apre i profili dei vari social di lei, scorre indietro, se si accorge di aver scordato di mettere un like a qualche suo post, clicca. Cuoricini, pollici alzati, sorrisini, bacetti col cuore, abbracci, emoticon con gli occhi innamorati. È uno dei suoi modi per dirle che lui c'è, che esiste, la segue, la apprezza. Le scrive in chat. «Mi manchi già, vorrei averti qui». «Aspetta». Dalle spunte lei dovrebbe aver letto. Aspetta ancora, riapre i social, cerca se lei ha aggiornato uno stato, postato una foto. Aspetta, aggiorna, aspetta, le manda un vocale, breve. Domani allora mangiamo insieme, poi mentre tu vai in teatro, non so, ti aspetto da qualche parte. Comunque guarda che io pensavo di starmene per i fatti miei, non è che vi infastidisco, come preferisci. Spero solo che non piova, dai, magari mi metto nei camerini, ok? Vabbè, in verità volevo solo darti a buonanotte e dirti che spero di sognarti. Riascolta il vocale. Lei non sembra averlo ascoltato. Lucio si gira di nuovo a pancia in su sul letto, il telefono tace, sente nell'altra stanza suo fratello parlare in cuffia, ridere di gusto e fare battute.
Tra l'altro Lucio poi appunto è molto oppressivo, però a un certo punto cambia anche lui e questa distanza da Valentina probabilmente lo aiuta, ma anche lo aiuta poi alcune cose che farà dopo.
Sì, beh, Lucio in realtà cambia grazie al fatto che è Valentina che si rende conto che questo tipo di amore non è un amore che le piace davvero fino in fondo. E non è facile accorgersene, perché poi lei è innamorata, cioè le piace Lucio. E quindi all'inizio è anche contenta di queste super attenzioni, però poi diventano pesanti e fare i conti con... No, con quello che desideravi, che scopri che poi dopo non è proprio così come lo volevi, e rinunciare a quello che desideravi perché in realtà hai scoperto che non ti piace più, non è facile a nessuna età, non è facile alla vostra età, non è facile anche per quelli più grandi, perché da me arrivano molte persone che in fin dei conti hanno un sogno, l'hanno raggiunto e poi scoprono che quel sogno lì è diverso da come si immaginavano e devono reinventarsi, e non è facile farlo, no? Nel caso di Valentina, beh, lei è giovane, quindi certo, ha più risorse. Voi giovani siete fortunati da questo punto di vista, perché potete cambiare più facilmente. In fin dei conti non siete già imbottigliati in una strada che pensate di dover percorrere a tutti i costi. Però per Valentina, che comunque per l'appunto lei è innamorata, deve fare i conti con questo amore che è cambiato e che lei stessa è cambiata. Non è facile, ma cambiando lei costringe anche il suo ragazzo, che poi forse diventerà ex, questo non ve lo diciamo così magari lo scoprirete voi, a dover fare i conti col fatto che gli amori possono finire e a volte si fanno degli errori che non si possono correggere perché alcune cicatrici non si cancellano.
Nel frattempo possiamo dire che la Ghostlight tiene lontano i fantasmi, però attira tutte le zanzare, sono tutte che chiudela che magari ci arrivano le sfighe malette, però sono tutte che ruotano attorno a te, non le avverti.
Mi lasciano stare.
C'è un momento nel libro, perché procediamo conoscendo questi personaggi, la costruzione di questo spettacolo, e stiamo lì con loro a fare il tifo affinché questo spettacolo veramente veda la luce. Però a un certo punto c'è un punto di rottura, quando tutto sembra crollare, perché sembra non esserci più la possibilità di poterlo realizzare, questo spettacolo azzurro.
Sì, la crisi.
Non dire troppo.
Che succede, no? Quando
non svegliamo troppo,
che
però
tutto sia perduto, sì. E credo che succeda un po' nella vita a volte, no? Infatti, la cosa che mi interessava anche nel confronto con Jacopo è come che cosa accade quando incontri persone nel tuo lavoro che hanno questa sensazione tutto perduto, no? Ragazzi che dici no, non. Secondo te chiedere aiuto è un modo per dire forse non tutto è perduto, sto chiedendo aiuto?
Oh, ok, pensavo che ho detto adesso Azzurra mi fa una domanda difficilissima a cui non so rispondere, invece vabbè, in realtà una risposta proprio posso provare a darla. A volte ci sono delle situazioni dove oggettivamente le cose sono complicate. Dire va bene, mi do la possibilità di pensare che c'è la possibilità di cambiare qualche cosa, beh, già quello è un grande passo avanti, no? Poi bisogna però viverla e capire come muoversi, capire quali scelte fare e capire per l'appunto come fronteggiare quella sfida lì. Però insomma tutto è perduto, bah, dipende molto da poi anche da che significato e da che valore vai a quello che succede. Perché per l'appunto, magari per Lucio, tutto è perduto se non mi rispondono e se non mi segue, poi ognuno dà valore a cose differenti e a volte un cambio di prospettiva può aiutare, ad esempio.
Sì, secondo me sì. La cosa che poi emerge nel libro è che è fortissima, secondo me, la cosa che veramente mi ha fatto aprire gli occhi alla fine, che si percepisce che non siamo soli, che non sono soli questi ragazzi, ma che c'è sempre in qualche modo qua, si avverte la forza e la possibilità di essere aiutati e di farsi aiutare o di aiutare.
Sì, ci sono i fantasmi arrivano, in questo caso ci sono delle scene, sono poche scene in cui entrano in scena i ragazzi ma nella loro veste peggiore, cioè della propria paura.
Quindi leggiamo i fantasmi.
Sì, ve ne leggo proprio due righe di una sono tutti in scena. Le loro espressioni risultano cupe, preoccupate, qualcosa di crudele, spietato illumina i loro sguardi. La versione peggiore di loro stessi occupa ora la scena in una notte di tempesta e smarrimento. Suoni molto paurosi e ghigni inquietanti sorgono dalle pareti. Non proprio parole distinguibili, ma risate malvagie, intimidazioni. Tutti i ragazzi sul palco sono al contempo carnefici e vittime. «Forza, Melissa, facci vedere cosa sai fare», dice una voce gracchiante. «Da chi arriva? Da Sandro? Da Valentina? Dai pesanti tessuti del sipario rosso sangue?» Il busto di Melissa ha un sussulto. Il viso assume un'espressione ancora più dolente. «Se ci riesci, con quel corpo che ti ritrovi», stride un'altra voce, il cui punto di origine è impenetrabile. «Guardate com'è grassa», ringhia il sipario.
Di Melissa ancora non avevamo parlato. Melissa, come tante ragazze, non si guarda allo specchio, non si piace perché sta cambiando. Ad un certo punto, con la sua amica Amira, che invece non recita ma fa la costumista, quindi ha il compito di trovare i vestiti, e lei le porta dei vestiti, ma questi non vanno bene, o comunque Melissa non si trova e scappa, e fatica a trovare la forza lei per piacersi, per riuscire a stare sul palco in questo modo.
Sì. Melissa è in noi. Cioè, nessuno è perfetto, però a volte ti sembra impossibile vivere se non sei perfetto, no?
E Melissa ci permette anche di ragionare per l'appunto sulla forza del gruppo, nel senso che a me piace molto Insieme fuori dal buio, no? Che è il sottotitolo del titolo del libro, perché è vero che il gruppo ti può dare la forza, no? Di superare alcune cose che pensi insuperabili, ma è anche vero che il gruppo a volte è anche quello che ti condanna ad alcune cose.
Dallo spazio Scuole Gabelli stiamo trasmettendo Ghost Light, Insieme fuori dal buio, con Jacopo Casiraghi e Azzurra D'Agostino, presenta Alessandro Venier.
Perché quelle voci di quei fantasmi non si capisce a volte da dove vengono. Vengono da me o vengono anche da chi mi circonda? Perché poi il gruppo, voi lo sapete bene, perché siete un gruppo, siete gruppi classe, no? Quindi sappiamo bene cosa, le dinamiche dei gruppi classe, no? Quello che c'è dietro, il, anche il valore che hanno, la pesantezza che possono avere o il divertimento che possono dare, insomma. E quindi il gruppo è qualcosa che ti può aiutare a uscire dal buio, e se, come dire, si crea un'alleanza virtuosa, ma in alcuni casi il gruppo è anche quello che ti esclude o quello che ti butta
che
nel
ti
buio
condanna, certo.
O che ti condanna. Quindi questo è un altro tema, credo che sia molto,
sì,
come dire, attuale.
Sì, perché poi è molto declinabile, scusa, ti ho interrotto.
No, vai.
Molto declinabile, perché in questo caso è lei che non si piace fisicamente, ma come dicevi tu, Azzurra, tutti quanti siamo Melissa, perché tutti quanti in qualche modo, chi in modo diverso, non ci piacciamo, non troviamo il nostro posto nel mondo in qualche modo.
Sì, poi il gruppo va bene, in questo caso è un gruppo che sei scelto, cioè decidi che ti va bene fare questa esperienza con quelle persone. A volte basta un alleato, un amico, no? Una persona, cioè anche una sulla terra a volte ti salva, quindi anche ci sono tante cose a due che succedono, per cui sì. Poi ci sono momenti che invece appunto non basta una confidenza, secondo me.
E sentite, intanto a voi vi sono venute delle domande, delle curiosità? Perché chiaramente voi non avete letto nulla, quindi dite vabbè, io che sono qua, che
me lo chiedete a fare.
Però magari quello di cui abbiamo parlato vi ha svegliato dei pensieri, o magari vi ha anche fatto dire no, ma io non la penso così, la penso diversamente, no? Magari oppure dite anch'io ho conosciuto una Melissa, o anch'io ho un amico che come sa, cioè non lo so, so che è difficile probabilmente, e che prendere il coraggio magari a fare una domanda o parlare non è la cosa più facile di questo mondo per voi, però se avete voglia, se avete un'ispirazione o vi fa piacere, noi siamo qua anche per parlare con voi, non soltanto per parlare del libro, ok? Quindi se avete le curiosità, anche tanto le domande più stupide sono quelle che non si fanno, no? Di solito è così. Quindi se vi viene in mente ci potete anche interrompere, se non lo farete mai ovviamente, perché siete abituati a fare i bravi studenti, però potete anche interromperci, perché una domanda è preziosa per noi. C'è qualcuno che ne ha una? Ovviamente, guarda come mi guardano male, ma avevano deciso che io ero quello che rompeva le scatole, quindi come vedete lo faccio bene. Possibile che nessuno, o anche una curiosità? Tipo, ma com'è che Azzurra ti ha sopportato? Quella è una domanda che...
Legittima.
Legittima, certo. No? La stavi per fare? Stai questa domanda qua. Com'è che Azzurra ti ha sopportato? No? Ah, ok. Pensavo che perché poteva essere. Non avete qualche curiosità? O magari delle domande rispetto a qualche argomento che vi abbiamo acceso in testa? Abbiamo parlato di cose che in qualche maniera speriamo possano parlare ai ragazzi, quindi... Proprio a chi ha la vostra età, perché poi no, è proprio
pensato per loro, certo. Per
quindi,
voi.
Visto che noi ragazzi non lo siamo più, magari ci date una mano.
Insomma,
beh, sì, Azzurra,
interiormente
sì.
Io sono adolescente.
Io neanche dentro. Quindi niente. Che dite? Uno più coraggioso che vuole chiederci qualcosa? Se no noi andiamo avanti.
Sì,
vai. Vai.
Aspetta, ti porto.
Intanto grazie.
Grazie.
Un ragazzo preferito che...
Del libro.
Sì.
Ok, qual è il suo ragazzo preferito?
Ah, personaggio preferito. Mm-hmm.
Questa è una domanda difficilissima.
Allora, io questa domanda faccio fatica a rispondere, perché dentro queste storie ci sono le storie delle persone con cui ho lavorato e con cui ho fatto psicoterapia. Quindi a me piacciono tutti, perché tutti hanno un pezzo di persone che ho conosciuto e che hanno sconfitto la loro ombra. E quindi io me la sono cavata così.
No, non va bene, devi sceglierne uno, se no trovano il coraggio per farti una domanda e dici tutto.
È la risposta. Azzurra, no. Tu?
Io prima ce lo siamo chiesti tra di noi questa cosa. Per me è Sandro, il regista, che è un ragazzo ex, cioè diciamo viene un po' da una depressione che ha vinto insomma con grande fatica e coraggio ed è uscito molto aperto agli altri, capace di ascoltare insomma e mettersi in relazione, e forse anche Valentina, che è quella di cui parlavamo, no? La ragazza un po', non dico stalkerata, ma molto pressata dal fidanzato, mi piace perché con coraggio sceglie e veramente affronta il fatto che a volte quello che ami ti fa male e forse non ti ama, no? Cioè il fatto che non stiamo parlando di possesso, di essere un oggetto nelle mani di qualcuno, ma essere sempre una persona nella sua integrità che incontra un'altra persona, e qualora non è così devi uscire dalla vita o trovare un altro modo di stare con me.
Trovare una consapevolezza, sì, poi insomma per lei, sì. Non è banale. Ci hai pensato?
Avete altre domande, ragazzi? Qualche altro coraggioso che vuole chiederci qualcosa? Che per noi è più divertente. E soprattutto diventa anche meno pesante, perché sennò noi ripartiamo a leggere pezzi, a parlarvi delle psicopesantezze. Se invece chiedete voi è più divertente. Che dite, i grandi? 18 anni, prima dicevate 18, come non eravate sicuri di averli compiuti. Avete già la patente? Siete patentati? Nessuno?
Qualcuno? Non tutti, sì. Alcuni.
E dai, patentati qualche domanda possono farla. Sapete guidare, vi possono anche arrestare, quindi... Che dite? Nessuna curiosità? Qualcuna delle storie che abbiamo raccontato vi ricordano degli eventi o delle persone che avete conosciuto?
Sarà sicuramente dentro il libro una storia che... No, mi vergogno troppo.
Vai.
Sì.
Ci sarà sicuramente all'interno del libro, tra le tante storie che ci sono, una che ci rappresenta.
Hai ragione.
Qualcuno che o rappresenta qualcuno che ci sta attorno.
Sì. Sì, è l'abbiamo pensato proprio per cercare di far sì che quando questo libro viene letto uno dice ma io questo lo conosco, o a volte addirittura sono un po' io a volte, ed è anche noi che l'abbiamo scritto ci riconosciamo in qualche personaggio, perché questo è importante. Non è un libro che vuole insegnare qualcosa, è un libro che racconta delle storie, e quindi come tutti i libri narrativi è divertente anche, no? E però poi ricordo un po' le vostre storie e anche chi siete voi.
Certo. Aspetta il microfono, così la sentono tutti.
Sì, allora io volevo capire all'interno di questo romanzo che devo ancora leggere, sono qui in veste di docente di scuola secondaria di primo grado. Ok. Per cui comunque le fragilità dei ragazzi le vediamo già a quell'età lì, e sappiamo che molte volte i ragazzi da soli non hanno questo coraggio di rivolgersi, di chiedere aiuto, perché a volte è più facile rimanere in questa comfort zone, che a volte è proprio anche la sofferenza, il disagio. Qual è il ruolo degli adulti in questa storia, se ci sono degli adulti? Perché finora abbiamo parlato dei ragazzi, e capire come l'adulto può avvicinarsi, a volte anche rimanendo in realtà in disparte, perché la troppa presenza dell'adulto mette in fuga i ragazzi solitamente, per cui però aiutarli anche indirettamente a cercare la strada migliore.
Grazie.
Allora è una domanda molto importante. Il libro, e noi l'abbiamo pensato anche proprio per parlare ai ragazzi di quella fascia d'età, perché lì che incomincia il confronto, il rapporto col proprio corpo, si incomincia a lavorare sull'identità, ci si rende conto che si vorrebbe essere riconosciuti come speciali, diversi, e che contemporaneamente vorremmo tanto essere uguali come tutti quanti gli altri, come se esistesse, no? una norma che in realtà non c'è. Detto questo, nella storia gli adulti compaiono molto poco, anzi devo dire che non compaiono quasi per nulla.
Sono nominati... Sì.
Compaiono come le figure di supporto psicologico, i terapeuti, quando le situazioni sono importanti, compaiono e passano i genitori.
Sì, madri e padri che...
Esatto. I ragazzi hanno età differenti, quindi Sandro, il regista, con la sua forza propositiva, crea questo gruppo. Ma essendo un libro per ragazzi, abbiamo provato a, come dire, parlare nel loro mondo, che è un mondo dove gli adulti ci sono, ma a volte in effetti rimangono sullo sfondo. E questo per quanto riguarda la loro esperienza, perché i ragazzi in quell'età lì, dai 12 ai... Beh, poi si è allungata tanto perché la post-adolescenza, sanno che gli adulti ci sono, certo che sono importantissimi, ma poi le rispondo su quello, e però contemporaneamente cercano, perché stanno imparando l'autonomia e quindi cercano di farcela da soli, e quindi noi stiamo parlando a loro e gli adulti sono sullo sfondo. La sua domanda ovviamente è la domanda di un educatore, di un insegnante, di un docente, e la verità è che è tanto difficile rispondere, perché l'adulto deve essere presente, ma deve essere nella giusta maniera. E questo significa rispettare l'autonomia, rispettare anche gli errori che i ragazzi possono fare e accompagnarli. Difficilissimo.
E in realtà la cosa che secondo me è interessante che ha fatto Jacopo, oltre a coordinare questo, è che sul finale c'è una nota, che sono lì delle note per i ragazzi, ma anche, cioè, per sottolineare la possibilità che se riconosci qualcosa, un conto è dire ah, questa dinamica sì, quando la dinamica che riconosci senti che in realtà è un problema, quindi non siamo più in un sintomo, siamo verso una patologia, di chiedere aiuto, quindi della possibilità che esistano adulti con cui parlare, che ti indirizzino a, cioè, e togliere anche lo stigma dalla terapia, dall'incontro con i professionisti, no? Per come, qualora la cosa non potesse essere gestita tra ragazzi, quindi sì. Quelle note finali per me sono molto importanti.
Sì, ci sono tre pagine più educational alla fine, in cui in sostanza andiamo a dire, però se ti riconosci in queste cose e non ne riesci a uscire e per te sono anche peggio, hai visto? Se ne può parlare e ci sono delle persone che ti possono aiutare, perché insieme con la persona giusta è più facile, più veloce, perché altrimenti dura. E quelle però è proprio in chiusura ed sì. È finita la storia.
Non è dentro il romanzo, è una nota proprio forse per andare incontro anche a questo, cioè il fatto che parliamo di cose che sono esistenziali, ma a volte ci sono dei punti in cui davvero diventano ingestibili, insormontabili, e insomma rimanerne incagliati è un vero dolore che si può stemperare in qualche modo per ciascuno di noi, quindi ribadirlo mi sembra importante.
Sì, e poi insieme fuori al buio anche portare, no, quello che uno sente come un problema solo suo. Questa roba qua è tipica, no? Soprattutto di questa fascia d'età. Uno prova qualche cosa e dice ce l'ho solo io. Poi diventando più grandi ti accorgi che ce l'hanno anche gli altri, già questo un po' ti aiuta. Ma questo libro vuole raccontare il fatto che si può raccontare quello che pensi che hai solo tu e si può superarlo se questa è una cosa che fa paura o che fa male, e che per farlo a volte non bisogna vergognarsi di poter chiedere aiuto. Certo che poi ci vergogniamo di parlare col microfono e quindi uno dice cavolo, mi vergogno di parlare col microfono, figurati di raccontare che io da quando c'è stato il COVID, che io non riesco a non guardare tutte le storie del mio ragazzo e mettergli like e controllare se lui ha messo i like e ha guardato le mie, che vabbè, che di sé per sé non è un problema, va bene, si può fare, ma se diventa troppo e comincia ad angosciare questa cosa perché non la controlli più, allora è importante parlarne.
È lì, guarda.
Guarda, adesso il microfono lo prendi, hai visto?
Allora, non so bene come formulare la domanda, ma dico noi al plurale, magari ci sentiamo in una situazione in cui capiamo di dover aver bisogno, diciamo, di parlare con qualcuno o iniziare un percorso, eccetera. Però spesso, come dicevate prima, c'è lo stigma o lo stereotipo della terapia, quindi non so se posso permettermi di dirlo, ma...
che sei un po' matto, se vuoi.
Sì, esatto. E spesso anche da parte del genitore stesso nei confronti del figlio. Perché, secondo voi, visto che tutti sono stati adolescenti e sicuramente anche prima del Covid, eccetera, ogni adolescente ha avuto i suoi, le sue fasi di vita più travagliate, diciamo, perché comunque rimane questo stereotipo da parte degli adulti nei confronti di questa cosa, spesso, non sempre, però
una resistenza, certo.
domandona,
grazie.
Domanda facilissima. Bene, grazie in realtà, perché è molto interessante. Vabbè, provo a dare una risposta che sia sintetica, perché ci vorrebbero tante ore, perché è una questione anche culturale, capisci? Però di base mi verrebbe da dire, intanto come primo commento, è che per fortuna siamo tutti un po' matti. Questa cosa qua ricordatevela, perché un po' di sana follia è utile per vivere. Ognuno ha le sue piccole fisse, i suoi rituali, le sue fantasie, le sue paure. È normale ed è giusto che ci siano. Poi, quando diventano ingombranti, allora ne parliamo. Perché i genitori si dimenticano che erano stati adolescenti e che magari alcuni problemi ne hanno avuti anche loro, e che magari dire al proprio figlio ragazzo: guarda, mi hai parlato di questa cosa, ma cavolo, troviamo insieme il modo di superarla, e se non ce la facciamo insieme noi, troviamo una persona che sa parlare di queste cose per superarla con te. Perché se lo dimenticano? Intanto perché probabilmente vengono da altre generazioni, dove determinate cose erano davvero tabù, no? E cioè, oggigiorno molti dei ragazzi che vengono da me in studio non hanno l'idea che sono matti perché vengono da me, e anzi lo trovano una risorsa. Però è vero che qualche genitore che appartiene a una generazione differente dice: vabbè, ma se vai dallo psicologo devi proprio essere matto. C'è tanto stigma, perché poi in realtà non si conosce, cioè di psicologia, io l'avevamo giusto parlato ieri sera, di psicologia si parla tantissimo, ma spesso in modo sbagliato. Io che faccio questo lavoro dico: meno vedete uno psicologo, meglio, ma se serve andiamoci, e non perché sei matto. Anzi, la verità è che lo psicologo non vede mai i matti, perché poi quello che purtroppo la società chiama come matto mica va dallo psicologo, perché più di volte dice: ma io sono bravissimo, me la risolvo da solo, ad esempio, no?
Non credono.
Non ci
tante persone credono. Dicono: perché devo raccontare i fatti miei a uno sconosciuto, cosa cambia?
Certo.
Cioè, c'è uno scoglio culturale, veramente. Quindi in realtà sono modi di esplorare se stessi, anche se non ce l'hai un problema. Cioè, è una risorsa, ma non è che uno conosce se stesso perché sa com'è la sua routine, no, cioè la nostra, siamo veramente degli abissi in cui possiamo andare a esplorare anche creativamente, no? Quindi in realtà è tante cose per me, per esempio, affrontare dei percorsi che possano essere di esplorazione, di terapia, di insomma
confronto.
Di confronto. Quindi sì, avevo visto una mano alzata, sì.
Buongiorno, io sono una professoressa. Non mi viene da rispondere alla ragazza, e chiedo a voi anche se lo ritenete giusto. Non è anche la paura da parte dell'adulto molte volte nel autoconfessarsi, in un'autoriflessione: c'è qualcosa che non va in mio figlio, e quindi è lì che sorge questo tabù, quindi non tanto si parla di culturale, ma piuttosto questa paura che noi adulti molte volte non confessiamo di avere.
Di essere inadeguati, forse anche.
Sì, io...
Ho sbagliato, non lo so.
Io penso che sia una giustissima riflessione. Pensando ai propri figli, dover riconoscere a se stessi che tuo figlio ti sta chiedendo aiuto su una cosa, e che c'è magari un problema che magari non è gravissimo o irrisolvibile, ma comunque doverlo vedere non è facile. Spesso da me vengono ragazzi i cui genitori non si sono accorti davvero del problema, e parte del modo anche per risolverlo è permettere a queste famiglie di vedere qual è il problema, e ci arrivano perché magari vengono, è la scuola che glielo suggerisce, perché i docenti, che invece hanno magari una posizione più oggettiva, no? Non c'è l'emozione, perché sai, se c'è l'emozione che ti coinvolge, e tu vuoi bene a tuo figlio, magari una cosa non vuoi vederla perché ti fa male vederla, invece la vede un insegnante ed è lui che attiva il processo virtuoso per aiutare il ragazzo a trovare un percorso. E quindi credo che lei abbia assolutamente ragione.
Qualcun altro? credo siamo quasi in chiusura, vai.
Dicono no?
No. Non so quanto tempo.
Abbiamo un paio di minuti, sì.
Un paio di minuti, sì.
10? Oh, perfetto, 10 minuti.
Sì.
Anche gli angeli non hanno da domandare qualcosa. Stai lì in piedi.
Sì. Uno ha già il microfono in mano, volendo.
Sempre lui.
Non mi sembrate, a parte che di questi temi qua io parlo con persone. Io faccio terapia a una arzilla signora di 84 anni. La faccio a casa sua perché... Quindi, come dire, l'età non è un problema, però vedo che anche gli angeli sono abbastanza giovani, quindi magari qualche domanda l'avete anche voi.
Ci lasciate, ragazzi. Ok. Ciao.
Buon giro, grazie di esserci stati. Grazie delle domande.
È uscito 2 giorni fa.
È uscito 2 giorni fa. Non ancora se si riconosceranno? Probabilmente sì, ma come farà chiunque lo leggerà.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Sì?
Certo. Certo.
Diciamone no.
Aspetta che c'è...
Grazie. Spero in video. Qual è stata la vostra fonte di ispirazione per scrivere il libro?
Ah, voi anche così potete anche raccontarci come avete lavorato, sì. Che forse prima l'abbiamo solo accennato, ma è molto interessante.
Allora, la mia, diciamo, la questione del teatro, io per 15 anni ho lavorato in un liceo, in una scuola superiore, diciamo, come esterna, lavorando con un gruppo di ragazzi, quindi un gruppo che si cambiava ogni anno perché è lì, che cosa accade in un gruppo? Di interclasse e interscuola, perché venivano da istituti tecnici, licei, insomma varie scuole, dai 13 ai 18 anni, quell'energia lì ce l'ho proprio chiara, sì, perché ero parte di quella cosa, cioè, quindi il poter dire quando usciamo insieme per me è il teatro anche a scuola lo è, cioè è un modo dove succede qualcosa, quindi questa era la cornice. Le singole storie sono state modulate appunto su suggestioni di esperienze, ci sono una serie di identificare alcuni nodi chiave, ok, per esempio il rapporto col corpo, il rapporto con la tecnologia, il rapporto, no? Varie fragilità che sono evidenti, ma anche per gli adulti, nel senso sono declinate alla fascia più giovane, ma non è che una persona adulta si relaziona con la tecnologia in modo sempre eccellente e chiaro. E a quel punto, quando io scrivevo, abbiamo fatto una scaletta, ogni volta che io scrivevo una scena chiedevo a lui se la dinamica psicologica era descritta in modo coerente, quindi se tipo ho fatto una scena, me la ricordo, questa la cito sempre, ho fatto una scena in cui avevo messo questa ragazza, il problema che aveva, che era un problema di disturbo alimentare, io l'avevo troppo esagerato e lui mi ha detto: messa così è patologica e avrebbe bisogno di un altro aiuto, devi alleggerire il tipo di sintomo. A quel punto sì che basta, non so, avere un ragazzo che ti aiuta e magari ti riequilibri un attimo, perché non era così grave. Altre volte c'erano cose più gravi che io non conosco, perché magari un ludopatico non lo conosco, lui mi aiutava a dire: guarda, c'è questo meccanismo, fanno così, questa ossessione, e arrivano a questo.
Ecco, sì, ecco, magari vi dico una cosa che può aiutare, che alla vostra età a me mi avrebbe anche tolto un po' di ansia, perché mi sarebbe sennò venuta. E ecco, sia chiaro, quando si parla poi di sintomo o patologia, no? Problema psicologico vero, è quello che tutti noi viviamo abitualmente esagerato. Cioè tutti noi abbiamo delle nostre modalità di vivere, di pensare, che sono normali e che vanno bene. Ma quando diventano l'unico modo con cui io affronto la vita, certo, o diventano troppo angoscianti perché invadono ogni altro spazio, allora lì diventano un sintomo. Quindi faccio un esempio concreto. Tutti noi possiamo avere l'ansia, anzi l'ansia è una risposta che noi sappiamo essere anche legata ai nostri neurotrasmettitori, giusta, che deve avere il corpo quando ci sono delle sfide. e che anzi aiuta anche a fronteggiare le sfide nella giusta maniera, quando è al giusto livello. Quindi tutti voi avrete ansia, e questo ve la tenete, nel senso che fa parte della vita. Poi spero che non ce l'abbiate troppo grossa. Se diventa un po' più grossa, uno magari ne parla e con gli amici, con i genitori, con le persone di riferimento prova a fronteggiarla. Se diventa ancora più grossa, diventa l'unica cosa che mi fa, che guida la mia giornata, è a quel punto che diventa magari un problema, è a quel punto che si arriva da uno psicologo. Però l'ansia è sempre quella che diventa più grossa, ok? Quindi questo è importante tenerlo a mente.
Quando qualcosa diventa totalizzante, cioè quando l'ansia non è quello strumento, faccio l'esempio dell'ansia che conosco anche bene, non è quello strumento per cui sei più prestazionale o tieni botta, ma è quello per cui ti paralizzi e non ce la fai.
E non fai più niente.
Fai più niente, capito?
Cioè, un'altra cosa, che a volte questo è per gli adulti, no? A volte gli adulti mi portano ragazzi perché, sono successe le cose brutte. E mi dicono, mio figlio è diventato triste. Ma questo è giusto. Se accadono cose brutte, la tristezza fa parte della vita. È giusto che siate tristi. Non c'è nulla di patologico in questo. Se invece quello che è successo magari non è così, no? Poi uno deve sempre valutare anche quanto è importante per la persona, certo. No? Perché non è in assoluto, però è una cosa che comunque è relativamente importante, anche la persona te lo dice, è passato tanto tempo e la tristezza non va via, allora lì, vedete, diventa l'unica cosa e diventa troppo. È lì che voi distinguete quando è un qualcosa che potete gestire, quando invece diventa qualcosa di troppo impegnativo. E questo è importante perché oggigiorno la televisione, i media, anche insomma anche un po' la cultura a volte ci manda l'idea che non va bene che sei triste, non va bene che c'hai l'ansia, che non va bene se ti vergogni del tuo corpo, che non va bene se spippotti 2 ore sul cellulare. Ma questo non è vero, cioè va bene se è una delle tante cose che fate, che subite, che provate insieme alla gioia, al divertimento, incontrare le persone che vi piace incontrare, baciarvi, tutto quanto. Se invece una di queste cose che vi ho raccontato negative diventa l'unica cosa, lì allora è lì che diventa il problema, no? Ed è quindi facile riconoscere quando c'è un problema, se ve lo spiegano così, credo. No, è chiaro? Ve l'ho spiegato? Cioè, mi permetto di provare a puntualizzare questa cosa perché credo sia molto importante.
No, hai fatto benissimo, grazie.
Va bene. Ci siamo.
Vai.
Posso fare una domanda?
Sì. Certo.
Volevo chiedere, a seguito del Covid, la salute mentale è stata fortemente sensibilizzata, specie nei giovani. Volevo chiedere se lei ha riscontrato una maggiore apertura da questi e se i consigli che dà li applica anche nella sua vita quotidiana.
Allora, assolutamente sì, il Covid non ci ha portato a tante cose belle. Una cosa che ci ha portato bella è la telemedicina, posso fare dei colloqui anche online senza che nessuno si sconvolga, e l'altra cosa bella è che ha portato una consapevolezza, soprattutto nei ragazzi, perché hanno fronteggiato la solitudine, hanno fronteggiato l'isolamento, hanno fronteggiato il dover cambiare la vita. A volte io mi sono stupito che magari veniva da me una persona e mi diceva, sono andato per la prima volta in discoteca. Come per una volta? Poi ci ho pensato e sì, era quell'età in cui per andare in discoteca, se eri in isolamento non potevi farlo. Quindi questa cosa ha molto sensibilizzato, anche un po' l'attenzione sul fatto che si può confrontarsi quando c'è qualcosa che non va, e insomma il Covid non ci ha reso più tutti più belli, non ci ha reso la vita più facile, no? Quindi questo ha un po' sdoganato, per fortuna. Siamo sempre molto bravi a dare suggerimenti agli altri e siamo sempre molto, molto incapaci poi di seguirli noi stessi, no? Si predica bene e si razzola male. Allora, intanto lo psicologo non dà suggerimenti, si esplorano le possibilità, che è un po' diverso. E quindi la verità è che quello che vi ho raccontato quest'oggi io non lo racconto in terapia, perché oggi è un contesto diverso. Nel contesto terapeutico non ti dico cosa devi fare, ti prendi le tue responsabilità e magari sbagli anche, però sono le tue e magari trovi il coraggio di prenderle. Poi sulla mia vita poi uno si incasina lo stesso e infatti lo psicologo di norma, lo psicoterapeuta obbligatoriamente ha a sua volta uno psicologo psicoterapeuta che gli fa supervisione e che lo aiuta a non soltanto nel gestire la sua vita, ma anche nel lavorare su, perché l'alleanza, no? Insieme si fa forza, no?
Insieme fuori dal buio.
Esatto, si lavora sui casi magari più difficili.
Grazie. Va bene.
Bene, grazie, grazie a voi che grazie. Avete passato questa mattinata insieme a noi. Grazie ad Azzurra D'Agostino, a Jacopo Casiraghi per averci raccontato questa storia.